perché così smette il registro. Ciao Mario. Allora, buonasera a tutti e bentornati. Con stasera riprendiamo le lezioni, che ormai sono appunto una tradizione che non credo richiedano spiegazioni di sorta. Forse due parole possono servire per spiegare un pochettino la scelta di quest'anno e anche per scusarmi del fatto che non c'è un foglio con tutti i testi, ma ci sarà la prossima volta. C'è stato un inghippo tecnico perché il mio computer è morto questa settimana e allora mentre è in rianimazione non sono riuscita a stampare il foglio, insomma c'è stato un inghippo tecnico tipo Malpensa. E quindi vabbè, il prossimo mese ci sarà il foglio con tutti i testi scelti. La scelta di quest'anno è quella di leggere alcuni testi delle lettere di San Paolo, che è un po' un azzardo, è una scelta che mi era già stata chiesta più volte di affrontare Paolo. Io ho sempre sgusciato perché per due motivi fondamentali. Uno, perché Paolo non è un testo difficile nel senso in cui comunemente intendiamo difficile, cioè che non si capisca, no? Anzi, è abbastanza discorsivo, tranne alcune parti è molto concreto, quindi si capisce, no? E sono lettere rivolte alle comunità, ma il senso di Paolo in genere si capisce nella globalità di una lettera, no? Quindi è abbastanza difficile sezionare dei pezzi che possano essere letti in una sera, perché veramente Paolo scrive delle lettere che, benché a noi non sembri, perché le chiamiamo epistole, quindi non sappiamo bene, cioè non ci fa nessuna connessione con il linguaggio moderno, epistole, sono delle lettere in senso stretto, secondo l'uso antico delle lettere, ma sono veramente delle lettere, no? E quindi presuppongono di avere molto sotto mano sia chi è quello che scrive, che è Paolo, sia quali sono le comunità che lo ricevono, perché molte cose sono date per scontate, sono conosciute dai due, no? Quindi lui non ha bisogno di dirle, e allora per noi che leggiamo, se non sappiamo bene chi è il destinatario, perdiamo il gusto della faccenda. E anche le lettere hanno questo senso di una comunicazione che sta dentro un rapporto, come sempre succede con le lettere, no? Per cui ci sono delle lettere che fuori da un rapporto sono delle lettere che apparentemente dicono molto poco, no? E quest'anno ho ceduto a questo insistere. Poi il secondo motivo per cui ho resistito abbastanza a lungo all'idea di leggere Paolo è che io non amo molto i testi di Paolo, che come sempre è uno dei criteri che io uso, non che non li ami in assoluto ovviamente, ma Paolo mi è troppo simile, ragiona come me, quindi io ragiono come lui, non so, un carattere duro, spigoloso, con dei picchi altissimi, ma anche con delle cose molto antipatiche, no? Ha una comprensione di sé molto seria, che forse io non ho, ma anche, come dire, una buona opinione di sé, eh? La modestia lo annoia abbastanza, quindi non è. E allora poi ogni tanto mi irrita Paolo, no? Perché probabilmente, come sempre, quando troviamo rispecchiate troppo evidentemente delle cose anche nostre, poi ci arrabbiamo un po'. Allora, terzo e ultimo motivo per cui ho a lungo resistito è che, come voi sapete, io amo molto la teologia e Paolo, in qualche modo, essendo il più antico scritto del Nuovo Testamento, è anche quello, per alcuni versi, non in assoluto, meno teologico, no? C'è meno elaborazione, riflessione, costruzione del testo, no? Perché Paolo scrive negli anni immediatamente seguenti la vicenda storica di Gesù, no? Le lettere di Paolo, in particolare la prima lettera ai Tessalonicesi, è il testo più antico del Nuovo Testamento, non sono i Vangeli come sarebbe normale pensare, ma la prima cosa che sono scritte sono le lettere, no? I Vangeli sono leggermente successivi, di pochi anni, ma successivi. Allora, questi sono i motivi per cui ho a lungo resistito. Perché invece quest'anno ho così ceduto a questa richiesta? Perché mi sembra che possa essere un buon anno per affrontare effettivamente il problema che Paolo cerca di affrontare, che è esattamente quello di una comunità vivente delle persone che hanno in loro, per molti motivi e con molti itinerari diversi, percepito la grandezza di alcune questioni e che tentano di strutturarsi, di darsi una visibilità, di diventare un'esperienza anche raccontabile ad altri, di quello che hanno vissuto e che per loro è così importante. E hanno tutti i problemi che sottopongono a Paolo, corrono i rischi a cui Paolo li richiama, eccetera, che si trovano in questo tempo di passaggio, no? Nel tempo di passaggio tra qualcosa che ti fa ripensare, che ti colpisce nel profondo, che ti muove dei pensieri, delle idee, dei pezzi di vita, il cuore, e che mette comunque in movimento qualcosa che diventa prezioso per te, e poi il passaggio che da qui si attua al momento in cui questo qualcosa deve diventare comunicabile, circolabile. E io credo che per noi rispetto all'esperienza dell'Elexio, ma anche per noi rispetto all'esperienza ecclesiale di questi anni, non dico solo di Fossano o di Mondevio, ma all'esperienza ecclesiale che in questi anni si sta vivendo in generale in Italia, no? In questo tempo storico questo problema, questa realtà del passaggio tra l'interiorità di un'esperienza e la sua visibilità, storicità, la possibilità di comunicarla ad altri, no? Non necessariamente di impegnarsi o fare delle cose, ma proprio di vivere qualcosa che sia riconoscibile, no? Di fronte a cui uno non possa solo dire ma se sapessi, se avessi sentito, no? Che grande cosa, appunto. E l'altro dice vabbè, non so, e allora, no? Spiegamelo, e dice no, non si può spiegare, no? Ecco, questo passaggio, cioè una chiesa che si struttura, se volete, no? Con i problemi che sono contemporaneamente i più grandi, i più enormi, teorici, fondamentali, quelli proprio di base, e contemporaneamente i più banali, no? Perché in questo caso qua da una parte ci sono le domande tipo qual è il cuore della nostra esperienza, che cosa non deve cambiare, che cosa è accaduto a me così ed è stato importante per me, però se a un altro accade in un altro modo fa lo stesso, e che cosa invece deve accadere esattamente come è accaduto. Quindi queste sono grosse domande di fondo, e poi dall'altra ci sono problemi tipo ma allora come ci comportiamo in questo problema, posso dire così come dicevo prima o no? Di fronte a questo comportamento, prima io pensavo che era giusto, adesso mi è venuto un problema, ma sarà giusto o non sarà giusto, no? Quindi ci sono contemporaneamente grandissimi problemi di fondo e dall'altra miliardi di piccoli problemi concreti, in cui si vede bene come piccoli problemi concreti costruiscono il volto delle risposte ai problemi di fondo, no? Cioè queste comunità a cui Paolo parla non costruiscono una teologia a tavolino, no? Un modo di pensare alla Chiesa a tavolino, no? Ma mano a mano che rispondono ai singoli piccoli problemi, su cui si scaldano moltissimo, litigano, sui piccoli problemi fanno emergere, e Paolo li aiuta esattamente in questo, fa emergere un legame tra i piccoli problemi quotidiani e le grandi questioni di fondo, no? Allora mi sembra che questa cosa qua sia, no? Interessante per noi, no? Perché da una parte ci mantiene un occhio attento sulle grandi questioni di fondo, no? Su cosa ciascuno di noi di fronte a questo testo che è la scrittura, che cosa si aspetta, che cosa chiede, qual è il suo desiderio, no? E qual è il movimento che la scrittura muove in lui, no? Con quale interiorità vive questa scrittura, ma dall'altra anche ci costringono un po' a porci alcuni problemi di quanto, come, se questa interiorità, questo desiderio sono visibili o meno. Quindi questo più o meno è il motivo per partire dalle lettere di Paolo, e giustamente avevo una giusta diffidenza ad affrontare questa questione, perché è una questione complessa, no? È una questione complessa non solo per i testi, ma è complessa perché è complessa nella realtà, no? Perché per esempio mai come in questo periodo è difficile capire, per esempio, cosa vuol dire dirsi appartenenti a una chiesa, alla Chiesa Cattolica o no, ad esempio, no? e uno non sa mai bene cosa rispondere, cioè nel senso che uno dice sì o no in base a una serie di criteri che poi però non sa bene se sono quelli che tutti hanno, che sono i suoi, se sono quelli oggettivi, no? Non so se riesco a spiegarmelo. Mai come in questo tempo mi pare uno dice ah ma tu sei credente, sì sono credente, e allora, cioè, poi cominci a parlare di scuola, di politica, di educazione, di famiglia, di tempo libero, di scelte sul denaro, di qualsiasi cosa tranne forse la ricetta della bagna cauda, per il resto non sei d'accordo, su rischi di non essere d'accordo su niente, no? È veramente un tempo oggettivamente difficile, no? In cui storicamente le chiese si sono date una visibilità che è durata molto a lungo, per secoli, molto stabilita. E c'era questo apparato abbastanza chiaro, no? E che ha avuto una grande funzione positiva. Poi questo apparato nel corso dei secoli si è logorato, no? Le norme, un certo tipo di norme, di comportamenti, di definizioni, no? Abbiamo continuato a usare delle parole che hanno rischiato in qualche volta di essere vuote, no? Vaticano II ci ha rimesso in mano la parola di Dio, ci ha richiamato ad alcuni grandi principi di vitalità, no? Ci ha detto che nel battesimo ciascuno di noi riceveva una certa dignità, no? E tutto questo, e noi siamo qua 30 anni dopo Vaticano II, che diciamo vabbè, allora, quelle norme là forse non ci sono più, no? Non ci sono più tutte, no? Ce ne sono alcune che restano, ma tutte le loro concretizzazioni, stili di vita, comportamenti, no? Un esempio classicissimo è, due esempi classicissimi sono, uno, quello sul tema della preghiera, no? In cui le nuove generazioni mano a mano hanno sempre più abbandonato una struttura di devozioni, no? Che era molto organizzata sui ritmi della vita, sui tempi, no? Il primo venerdì, le devozioni al Sacro Cuore, il rosario, certi ritmi, no? Che possono piacerci o non piacerci, un'altra questione, ma che hanno aiutato i cristiani, no? A trovare dei tempi, dei modi, dei ritmi di preghiera, no? Abbiamo passato 30 anni a dire no, noi inventiamo tutto, no? Perché noi siamo liberi, non abbiamo ritmi, eccetera. Il 90% di noi, diventando adulti, dicono no, però se io riuscissi a darmi una disciplina nella preghiera, no? Se trovassi un ritmo, un metodo che mi aiuta, no? Perché poi sì, sono convinto che è importante pregare, però dopo, tutte le mattine, no? Quando uno si alza e comincia la routine della giornata e c'è tutto un ritmo per cui arrivi alla sera che non ti sei neanche ancora accorto che è cominciata la giornata e crolli di stanchezza e dici ah già, e dove l'avevo messa questa cosa, no? E in qualche modo da una parte abbiamo una richiesta, no? Di un ritmo, di un metodo, no? Di alcuni esempi, per esempio, di preghiera. Dall'altra siamo molto diffidenti verso qualsiasi esempio che non sia più che anche mio, no? Ecco, questo esempio è un esempio molto tipico, no? Di come una visibilità della fede che si organizzava per esempio intorno alle ore della vita della gente, che era vero, funzionavano in un modo diverso da come funzionano oggi, no? C'erano ritmi legati alla campagna, c'era un altro sistema di vita, quindi quelle ore lì andavano bene. A noi quelle ore lì non vanno più bene, ma non è che siamo riusciti a trovarne delle altre, no? E allora ognuno si aggiusta un po' come può. Non so se riesco a spiegare, questo è un esempio. L'altro esempio abbastanza classico è su che cosa bisogna pensare, no? Recentemente abbiamo fatto un'intervista all'uscita di due o tre chiese su cosa uno credeva circa dopo la morte, no? E intervistando persone all'uscita da messa, quindi supponendo che si ritrovavano in una visione più o meno, perlomeno andavano a messa, insomma, no? E c'è stata una signora tra le altre, in cui è uscito di tutto di più, una signora tra l'altra convintissima che ci dice no, io credo assolutamente quello che insegna la Chiesa Cattolica su ciò che succede dopo la morte, sono proprio convintissima, eccetera, noi diventa, ah, cioè, no? Cioè cosa insegna la vita cattolica? La Chiesa Cattolica, lei ci ha detto che io dopo la morte diventerò un delfino. E noi l'abbiamo guardata e ha detto, scusi? Sì, perché ci ha spiegato tutta la reincarnazione, che se stiamo molto bravi ci reincarniamo in animali, eccetera, nell'assoluta convinzione, secondo lei, che questo era quello che insegnava la Chiesa Cattolica, no? Voglio dire, ognuno di noi ormai su tutti quei temi un po' più difficili, meno conosciuti, eccetera, si aggiusta un po' le cose che si credono in un modo che più o meno gli abbia un senso per lui, no? Che, se, al di là della soluzione di questa signora, che può piacerci o non piacerci, ma evidentemente quella cosa lì a lei gli funzionava bene, cioè lei trovava molto carino che dopo la morte sarebbe diventato un delfino, si sentiva bene a questo pensiero e si era aggiustata a questa cosa in questo modo, no? Allora, da una parte i piccoli comportamenti quotidiani come quelli della preghiera, no? Non sappiamo più dove sbattere la testa, no? Dall'altra anche un'organizzazione di pensieri, no? O di immagini per spiegare i grandi concetti della fede, no? Ognuno di noi da una parte sente che magari alcune cose sono importanti, sono grosse, poi si aggiusta un po' a spiegarle come gli riesce e a forza di aggiustarsi un po', poi si aggiusta un altro po', poi si aggiusta un altro po', rischia di diventare tutta un'altra cosa e uno nemmeno se ne accorge, no? Perché uno è liberissimo di pensarlo in un altro modo, ma deve sapere che pensa in un altro modo. Ok, allora, questo mi pare essere un tema che non è solo nostro personale sicuramente, no? Ma che è un tema proprio culturalmente molto importante. E da questo punto di vista le lettere di Paolo mi sembra ci possano veramente così aiutare, no? Non tanto a darci delle soluzioni concrete, perché anche lui quando parla di problemi concreti parla di cose molto legate alle comunità concrete, che sono molto diverse da noi oggi ovviamente, no? Ma dall'altra, ma comunque mi pare che ci possa aiutare. Perché Paolo fa esattamente questa operazione, prende i problemi concreti, li riporta all'essenziale e poi dice la conclusione al problema concreto è questa, no? Allora quello che possiamo imparare da Paolo è il metodo, no? Cioè partire dal problema concreto, andare all'essenziale della fede e trovare una soluzione sapendo che è una soluzione per quel problema lì, non una soluzione per tutti, perché non è nostra competenza ovviamente. Allora, questo è un po' l'idea. L'itinerario, la logica con cui sono stati scelti i brani, poi magari ve la racconto la prossima volta quando abbiamo tutto il foglio, ma diciamo, l'idea è che partiamo un po' appunto dall'inizio, no? Dalla questione della fede, che è sempre l'unica grande questione che in qualche modo ci chiama, no? Ci interpella. E poi vediamo alcuni aspetti della vita ecclesiale, comunque di una vita visibile della fede. Allora, il brano proposto per questa sera è l'inizio della lettera ai Romani, proprio dal versetto primo del primo capitolo per un po' di versetti, e così avrei intitolato, diciamo, la riflessione di stasera con una piccola parola presa dal testo che leggeremo, che è di fede in fede, su cui poi ragioneremo un po'. Allora leggo come al solito il testo. Paolo, servo di Cristo Gesù, è un lungo testo e l'ho letto fino qui tutto perché vorrei che cominciassimo a fare un po' l'orecchio al tono epistolare di Paolo, no? Non sono come gli episodi, non so, del Vangelo, no? Che sono racconti, no? Piccoli dialoghi, eccetera, o i testi dei Salmi che sono una piccola poesia conclusa, no? È un genere epistolario, ha alcune forme classiche del genere, delle lettere antiche, quindi per esempio l'indirizzo di saluto, una lettera nell'antichità si cominciava sempre con il nome del mittente, no? Noi lo mettiamo in fondo, siamo abituati a firmare una lettera. Invece nell'antichità si cominciava col nome del mittente e del destinatario, no? Paolo ai Romani, alla comunità che sta in Roma. Paolo anche in questo ci mette di suo, no? Non scrive solo Paolo, servo di Gesù Cristo, ai credenti che sono in Roma, che sarebbe stata la formula comune, ma scrive già una bella sberla che è già una teologia, no? Allora, due notizie per inquadrare questa lettera, ma proprio due di numero, che però secondo me sono abbastanza importanti. La prima è Paolo, questa lettera di Paolo, quella lettera ai Romani, è una lettera particolarissima anche nell'epistolario di Paolo. Primo perché è probabilmente l'unica che lui scrive a una comunità che non conosce. Cioè, tutte le altre lettere sono scritte a comunità o fondate da Paolo o comunità che Paolo ha comunque incontrato, no? E in cui viene richiesto il suo intervento, oppure lui se ne interessa dopo, no? La lettera ai Romani no. La lettera ai Romani è indirizzata da Paolo per presentarsi. Paolo ha intenzione di andare a Roma e scrive questa lettera per spiegare un po' come la vede lui, da che parte si mette, no? È una specie di statuto, no? Di carta costituzionale. E per questo è molto bella per noi, perché dà un quadro generale, no? E perché Paolo è alla presa con due problemi molto grossi, non solo suoi personali, ma della cristianità di quegli anni, e cioè il fatto che il cristianesimo, immediatamente alla sua nascita, già negli anni 50, si trova di fronte alla questione dello slittamento del suo centro da Oriente a Occidente e del passaggio dall'ebraismo al paganesimo. A noi queste due cose qua ci sembrano, sì, importanti, ma un po' teoriche, non so come dire, no? Cioè, vabbè, una notizia storica: prima il cristianesimo era fatto di ebrei convertiti immediatamente e poi, mano a mano, arrivano i pagani. È una roba che a noi non ci, non so come dire, non ci turba più di tanto, no? Solo che c'è un piccolo problema: non è così, non è una notizia storica, no? Il cristianesimo che passa dal giudaismo all'incontrare, a convertire i pagani, è esattamente nello stesso guaio in cui stiamo noi, cioè passa da una strutturazione di una vita religiosa perfettamente stabilita e normata, straorganizzata, con tutti i precetti di che cos'è un ebreo giusto, di quante volte al tempio, di cosa deve pregare, di cosa può mangiare, di cosa non può mangiare, eccetera eccetera, ha una situazione totalmente inedita, no? In cui arrivano persone che hanno quello che noi chiameremo un senso religioso diversissimo, no? Perché arrivano i greci con un altro senso della filosofia, i romani con l'abitudine a tutti gli dei possibili e immaginabili che stavano di casa a Roma, quelli che credono nella reincarnazione, quelli che non credono nella reincarnazione, quelli che hanno certe abitudini alimentari, quelli che ne so, celebravano i matrimoni in un certo modo, quelli... Noi oggi abbiamo per esempio un tema problematico sull'impatto del cristianesimo rispetto ad altre culture, perché l'idea dei sacramenti è molto legata a un immaginario greco-latino, no? Allora che cosa vuol dire il pane e il vino in una civiltà in cui la gente non mangia pane, no? Abbiamo questo problema qua. Ecco, lì più o meno è la stessa roba, nel senso che loro si trovano a passare da un mondo piccolo e tutto sommato molto regolamentato come quello dell'ebraismo, no? In cui all'inizio il cristianesimo non è un'altra cosa, no? È una ricomprensione dell'ebraismo, no? Si trovano improvvisamente a dover spiegare a della gente che non aveva mai visto il Tempio di Gerusalemme, soprattutto che non gliene importava niente, cioè che non aveva nessun legame al Tempio di Gerusalemme, che non aveva mai sentito parlare dei 653 precetti della legge, che non aveva mai avuto una regola alimentare, non so, che praticava tranquillamente la poligamia, che per esempio aveva un'idea diversa della proprietà, no? Quindi un'idea diversa del furto. Cioè, che era, perché non aveva il decalogo, no? Cioè non aveva un certo tipo di cultura costruita nei secoli, e Paolo si trova, da bravo fariseo, avendo studiato da rabbino sostanzialmente, la scuola rabbinica a Gerusalemme, non solo a dover separare se stesso dal giudaismo, che già era un problema per lui personale, no? Dover fare i conti con la sua anima ebraica, ma a dover in qualche modo spiegare l'essenziale del cristianesimo, la possibilità di costituire una comunità, una chiesa, a delle persone che avevano dei retroterra culturali completamente diversi. Quindi il passaggio dal giudaismo, dall'ambito giudaico della predicazione cristiana all'ambito pagano, è un passaggio molto importante per noi, perché ha, diciamo, lo stesso tipo di problemi. Inoltre, il passaggio da Oriente a Occidente, no? Paolo ha girato già un po' per l'Asia Minore, eccetera, e si sta preparando a un viaggio in Spagna. Cioè, era uno di quelli, diremmo noi, che guardava lontano, no? E che aveva percepito che in qualche modo c'era uno spostamento verso il centro del Mediterraneo, no? Roma era potenza in strascesa, no? E abbandona l'Oriente, no? Si rivolge verso Occidente, guarda al centro dell'impero, no? Certo, non si può dire che non pigliasse i problemi di petto, nel senso che guardandosi verso Occidente dice vabbè, Roma, no? Boom, cioè al cuore, no? Il potere, no, se volete, cioè la situazione più strutturata, più organizzata che c'era nell'antichità. Esattamente la stessa situazione in cui in qualche modo ci troviamo noi, quando guardiamo a tutto un mondo, una società, un tempo che ci sembra organizzato da potenze enormi su cui noi non abbiamo nessuna portata. Ci pare che le grandi potenze economiche, la globalizzazione, la politica, cioè noi cosa facciamo, no? Topolino che va lì a fare il solletico all'elefante, no? E Paolo fa esattamente invece questa operazione, no? Parla ai cristiani di Roma, in qualche modo per parlare a Roma, per cominciare a dire ai cristiani di Roma che devono farsi carico di questa questione, no? Quindi questi due problemi sono assolutamente centrali anche per noi, no? Allora, questa è diciamo la prima notizia storica fondamentale che ci serve, no? Tenendo conto, quindi, una comunità che Paolo non conosce e a cui Paolo si rivolge per presentarsi alla luce di questi due problemi, no? E tenete conto che Paolo ha un grande problema ad abbandonare ciò che è stato, esattamente come noi, no? Noi abbiamo questo racconto, la conversione di Damasco, la caduta a cavallo, bla bla, come se Paolo fino al giorno prima era un persecutore, poi cade da cavallo, il giorno dopo è cieco, va ad Anania, in capo a 9 giorni, riacquista la vista, è diventato cristiano, come se essere ebrei o cristiani fosse una specie di passaggio anagrafico, ha cambiato residenza, no? E a parte che non era affatto chiara la differenza tra giudei e cristiani in quel tempo, no? Ma poi Paolo è certamente uno che non si dimentica nemmeno un minuto, no, del fatto di essere stato un buon fariseo, un buon ebreo, no? Lo ricorda più volte nelle lettere, si arrabbia tantissimo, no? Dicendo questi che vi insegnano dottrine sbagliate sono farisei, lo sono anch'io, sono colti nella legge giudaica, lo sono anch'io, no? E quindi Paolo è esattamente un po', mi pare, come noi, no? Che abbiamo tante cose che eravamo. Forse abbiamo anche dei pezzi di novità scoperti in noi da qualche parte, o perlomeno delle porte aperte. Siamo lì un po' indecisi e incerti, non vorremmo buttare via quello che siamo stati, vorremmo proseguire in quello che abbiamo intravisto di nuovo, e ci piglia un po' la paura e la confusione su che diavolo facciamo. E soprattutto che cosa vuol dire separarsi da ciò che si è stati. Mi pare, insomma, una famiglia di temi abbastanza condivisibili. Allora, in questa situazione, Paolo comincia la lettera ai Romani di brutto, nel senso che l'indirizzo, cioè l'inizio, no, da Paolo alla comunità che è in Roma, lui ci mette già subito una spremuta di tutta la sua posizione, no? Ogni parola di quell'inizio è pesata, no? Tra l'altro Paolo non è un bravo scrittore, a differenza di altri, proprio come lingua, no? È un contortone, perché ha talmente tante cose da dire nella testa che fa come me, dice 6.000 parole al minuto, per cui fa queste frasi che uno non, quando li deve leggere in chiesa ti manca il fiato, perché non arriva mai il punto, no? Ci sono 7 incidentali, 4 parentesi, no? E non sai più dove era il verbo, no? Perché è proprio premuto dalla quantità di cose che vuole dire, no? E per questo un piccolo consiglio: per leggere Paolo vi conviene, o per ascoltarlo in chiesa, non tanto cercare la frase compiuta, no? Soggetto, verbo, complemento, ma prendere tutti i singoli pezzi, no? E magari uno una volta si stampano in testa 2, la volta dopo altri 2, no? Perché i singoli pezzi in genere sono densissimi, cioè la vera preoccupazione di Paolo non è nella costruzione della frase, ma nel fatto che mette tutti quei pezzi, no? Perché sono tutte cose essenziali, sono indicazioni di essenzialità. Allora lui comincia così: Paolo, virgola, servo di Gesù Cristo, virgola. E già qui uno si ferma un attimo. La prima cosa che dice è la sua relazione a Gesù e il fatto che la sua relazione a Gesù non è una relazione tra due uguali, ma è una relazione di diseguaglianza. Nel mondo romano il concetto di servo era chiarissimo, non era politically correct tipo colf, era proprio una cosa sgradevole, servo, nel senso, tra virgolette, dispregiativo del termine, no? Cioè Paolo si mette prima di tutto in un posto in relazione a Gesù. Già qui, secondo me, uno su questo primo pezzettino del primo versetto potrebbe pensarci un po'. Per poter dare una visibilità alle cose che crediamo, uno deve trovare qual è il posto rispetto a cui si mette rispetto a Gesù. Ognuno di noi dovrebbe come prima cosa dichiarare a se stesso, mica a chissà chi, dove si mette. Perché se no non si trova nessuna visibilità. Traduco in un esempio un po' sciocco ma concreto, no? Quando uno dice non riesco a trovare tempo per pregare, no? Non so come fare, non sono capace, no? Il problema non è mai la preghiera, no? Ma è che uno non ha dichiarato a se stesso in che posto si mette rispetto a questo interlocutore che dovrebbe avere nella preghiera, no? Perché è vero che rispetto ai rapporti in cui noi sappiamo dove ci collochiamo, no? Non è detto che troviamo sempre il tempo di parlarci, no? Però abbiamo molto chiara la percezione di quando e quanto dovremmo parlarci. Poi certe volte scappiamo e non vogliamo parlare, oppure certe volte oggettivamente non si trova il tempo, ma per esempio uno ne soffre, no? E dopo una settimana dice, qua basta, bisogna che ci fermiamo un secondo, no? Non so se riesco a spiegarmi, ma se manca questa collocazione, no? Da adulti, gli amici che non vedi mai, quelli con cui come a Roma ci si saluta sempre dicendo beh ci vediamo, che vuol dire non ci vediamo mai, quelli che non vedi mai, quelli per cui non trovi mai il tempo, sono quelli con cui non hai una relazione precisa, no? Cioè che non sai esattamente in che relazione stai con loro, no? Allora se capita, no? Se ti incontri, no, certo mica ti dici due parolacce, ti saluti, che come stai, è anche sincera questa cosa, però, no? Allora molto spesso noi rispetto al Padre Eterno stiamo in questo tipo di relazione. Se lo incontriamo per caso siamo anche gentili, ma come dire, perché uno è civile, gli hanno insegnato da piccolo che Dio merita rispetto, ma non, in qualche modo, no? È abbastanza lasciato al caso, no? E come sempre da adulti la vita è complicata, dunque se lasci le cose al caso diventano poi progressivamente sempre più rare, no? Oppure ci sono altri casi, no? Ci sono persone che vediamo pochissimo, ma con cui comunque abbiamo un legame che sentiamo molto forte, no? E può essere, no? Ci sono stagioni della vita in cui per una serie di motivi uno non ha, no? E non è, e in genere con queste persone qua, se abbiamo un minimo di equilibrio, non è che ci sentiamo in colpa, no? Sappiamo che c'è un legame, no? E sappiamo che prima o poi riaffiora, no? E quando ci incontriamo parliamo come se ci fossimo lasciati due minuti prima, tranne il fatto che magari ci facciamo un riassunto della puntata precedente, no? Per un'ora ci raccontiamo tutto quello che è successo. Ci sono dei tempi con Dio così, no? Ci sono dei tempi in cui ad esempio uno prega poco, no? Non è detto che sia una grande idea, però accade, no? Ma se uno sa dov'è, poi prima o poi questa cosa riemerge. E uno non vive come un dramma di pregare poco, lo vive come una stagione in cui le cose dell'esistenza portano lì. Allora, per esempio, Paolo, servo di Gesù Cristo, già ci potrebbe fare due o tre pensieri su dove ci mettiamo rispetto a questo rapporto con Dio, no? Apostolo per vocazione, prescelto per annunciare il Vangelo di Dio. E anche qui due altre belle affermazioni pese, no? Paolo mette subito in chiaro che è apostolo per vocazione, non per elezione. Nessuno l'ha nominato. Cioè l'autorità di cui lui gode, che è quella dell'apostolo, poi vediamo un attimo che cosa significa, è un'autorità che viene da una chiamata. Non è un'autorità che viene da una scelta. Avete presente tutte quelle frasi tipo ho scelto di credere, ho scelto di non credere, ho scelto di appartenere alla Chiesa? Ecco, Paolo taglia immediatamente, questa è un po' la seconda caratteristica previa, no? Dentro un rapporto di fede con Dio uno ha da sapere che non sceglie, no? Non perché non è libero, anzi, proprio perché è veramente libero, no? Proprio perché sulle cose serie della vita, quando si è veramente liberi, la questione non è la scelta, no? E uno sa che può fare una cosa o l'altra, no? Ma che la verità del desiderio che ha è una e non un'altra. Non so se riesco a spiegarmi, ma spero di sì. Allora, apostolo per vocazione non è tanto solo un titolo di merito di Paolo. Apostolo per vocazione è che Paolo sa bene che sta parlando di qualcosa che gli è arrivato addosso e di fronte al quale lui è, come dire, sta in uno stato di necessità, tra virgolette, no? Cioè in quella libertà profonda che è la libertà della risposta alla verità di se stessi. E che in genere è una di quelle libertà di cui faremmo volentieri a meno. Prescelto per annunciare il Vangelo di Dio, la buona notizia di Dio. Cioè questa elezione, questa vocazione, questo essere capato nel mazzo, ha uno scopo preciso che è quello di dire la buona notizia di Dio. Anche qui ci sarebbe da farsi una buona domanda, no? Che scopo hanno i nostri desideri? La ricerca della verità di noi stessi, che già è un'opera che prende molto, no? Che prende tempo e fatica della nostra vita, ma come verso dove va? E allora poi ci mette due versetti a spiegarci in sintesi qual è la buona notizia di Dio. E vi pregherei di notare che nonostante le nostre attese non c'è una parola di ordine morale da nessuna parte. Che egli aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sacre scritture riguardo al figlio suo, nato dalla stirpe di Davide secondo la carne, costituito figlio di Dio con potenza, secondo lo spirito di santificazione mediante la risurrezione dei morti, Gesù Cristo nostro Signore. La buona notizia di Dio è Gesù Cristo. Gesù Cristo, e qui c'è questa frase veramente, cioè non lo so, io la trovo una perfezione teologica pazzesca, no? Nato dalla stirpe di Davide secondo la carne, costituito figlio di Dio con potenza secondo lo spirito di santificazione. Il Concilio di Calcedonia ci metterà 4 secoli a dire Gesù Cristo vero Dio vero uomo, a dare tutta la definizione filosofica che qua c'è già tutta, no? Gesù Cristo è una buona notizia perché è della stirpe di Davide secondo la carne, perché si è fatto carico della carne, della storia, della nostra vita, ma perché contemporaneamente è costituito figlio di Dio con potenza, non solo di nome, ma nei fatti, con risultati, secondo lo Spirito. La buona notizia è che, per dirla banalmente, ciò che noi siamo, la nostra carne, la nostra storia, il tempo, le opere, i giorni, alzarsi al mattino, fare il caffè, lavarsi i denti, svegliarsi dopo, perché uno in genere si sveglia un'oretta dopo, cominciare a lavorare, fare le varie cose, essere arrabbiati, tristi, allegri, fare la spesa, comprare il pane, questo qui sarebbe costituito figlio di Davide secondo la carne, no? Allora, che tutto questo, c'è una possibilità che sia con potenza in Gesù Cristo, costituito figlio di Dio nello Spirito. Cioè c'è una possibilità che tutte queste cose, alzarsi, lavarsi i denti, fare il caffè, comprare il pane, fare la spesa, eccetera, non siano tutte lì. Che non vogliano dire solo quello che vogliono dire. Che il segreto di queste cose non sia in loro stessi, nel loro succedersi quotidianamente. Che ci sia una potenza in queste cose, non una potenza teorica, una potenza in queste cose che ancora non è manifestata, perché nel primogenito di tutte le creature è manifestata, in noi non ancora, ma che c'è e ci sarà svelata e ci viene svelata mano a mano, no? E che ci sarà dunque una mattina in cui faremo il caffè con un'altra gioia. E ogni tanto ci è dato di sperimentare questa cosa, no? in cui uno, per un qualche motivo, no, va a comprare il pane ed è contento, no? E gli sembra che sta facendo una cosa proprio carina, no? Ha comprato 100.000 volte il pane nella sua vita, ma quella mattina lì gli pare che, perché le cose, no, le cose della nostra vita, quelle quotidiane, la carne, no, viene abitata da uno spirito di santificazione. La buona notizia è che in Gesù Cristo questo è già accaduto e dunque accadrà anche a noi. Per mezzo di Lui abbiamo ricevuto la grazia dell'apostolato per ottenere l'obbedienza della fede, alla fede, scusate, l'obbedienza alla fede da parte di tutte le genti, a gloria del suo nome. In Cristo Paolo dice: io sono apostolo per ottenere, attenzione, l'obbedienza alla fede, non l'obbedienza a me. Cioè, Paolo non cerca l'obbedienza a lui, ma l'obbedienza alla fede, che tutte le genti possano obbedire alla fede. Qui, come dire, vista l'ora non mi soffermo, ma varrebbe la pena di fare due piccole riflessioni su questo termine obbedienza alla fede. Perché per noi obbedienza è una parola che ha senso praticamente solo in ambito morale. Obbedienza è il contrario di disobbedienza. I più colti tra noi pensano obbedienza nel senso globale della storia della salvezza, l'obbedienza a Dio, no? Contro la disobbedienza a Dio, che sarebbe il peccato originale, Adamo ed Eva, serpente, no? Che anche lì poi uno si perde e non sa più cosa vuol dire sostanzialmente. Allora, l'obbedienza nella scrittura, in Paolo in particolare, ma in tutta la scrittura, non ha praticamente mai un valore morale. Esempio, quando uno sta in un rapporto con un'altra persona, non necessariamente un rapporto amoroso, ma un rapporto di affetto, anche di stima, cioè un rapporto anche relativamente poco vicino, no? Ci sono in questi, nei rapporti ci sono delle situazioni, ma continue, no? Una dietro l'altra, di pesi diversi ovviamente, no? In cui, come dire, aver ragione non è sufficiente, no? A 15 anni uno tutti i rapporti li gioca con ragione e torto, no? Chi ha ragione e chi ha torto, no? Più uno cresce e diventa, si spera, maturo oltre che invecchiare, meno i rapporti si giocano su ragione e torto, no? Perché se uno si incaponisce su ragione e torto, prima o poi perde tutti. No? Perché può avere tutte le ragioni di questo mondo, ma questo non significa che salvi i rapporti, no? Anzi, in genere, quando hai sempre ragione, alla fine stai da solo, perché uno che ha sempre ragione risulta insopportabile alla fin fine, no? Cioè c'è una obbedienza alla dinamica del rapporto, che non è l'obbedienza alla ragione o al torto, no? Ma è l'obbedienza al ritmo che il rapporto ha, per esempio a quello che l'altro può capire, o quello che i nostri reciproci posti in cui siamo legittimano di dire, no? Ci sono guai che uno ha nella vita, per cui certe mattine arriva al lavoro con gli occhi fuori dalla testa e uno dice: ma ti è successo qualcosa? E l'altro dice: no, ho un po' di mal di testa, ho dormito male, no? Ma non perché sta mentendo, no? Ma perché il rapporto che c'è con l'altra persona non regge, no? Il racconto di una verità. Allora uno si fa obbediente alla qualità di quel rapporto, no? Non mette sulle spalle dell'altro una cosa che l'altro non potrebbe sopportare, no? Ci sono ansie che uno ha, no? Che uno dice: ma sei preoccupato di questa cosa? No, tranquillissimo, no? E uno si sta mangiando lo stomaco, ma perché per esempio sa che non può mettere la sua ansia semplicemente in giro addosso a tutti quelli che incontra, primo perché non serve a niente, secondo perché non si capisce perché gli altri devono reggere l'ansia sua. No, non so come dire, no? Allora, questa è l'obbedienza a cui si rifà Paolo, questo è il senso, detto con un esempio, dell'obbedienza alla fede, no? L'obbedienza alla fede oggi viene spesso chiamata la docilità allo spirito, no? È la capacità di comprendere il luogo e il tempo di un rapporto e di mettersi con tutta la verità possibile dentro quel luogo e quel tempo, non altrove. vediamo se mi viene un altro esempio per chiarificare ulteriormente, ma un rapporto non è mai solo fatto di intenzioni, no? Appunto, gli adolescenti dicono ma non volevo, no? Fanno dei disastri e poi dicono ma io non volevo, va bene, tu non volevi, però questo è ciò che è accaduto, no? Per esempio, gli adolescenti si muovono proprio fisicamente in modo scoordinato, per cui in genere rompono cose, spintonano compagni, eccetera, e poi dicono ma io non volevo, no? Ci mancava pure che volevi romperlo. Certo che non volevi romperlo, ma bisogna fare, quando un adulto dice devi fare attenzione, no? L'adolescente non capisce che cosa l'adulto gli sta dicendo. Quello che l'adulto gli sta dicendo non è che pensava che volesse rompere quella cosa, no? Quello che gli sta dicendo è che deve acquisire consapevolezza sugli spazi che occupa quando muove le braccia che gli sono diventate improvvisamente lunghe, no? E che finché non ha la misura delle sue braccia è meglio che si muove adagio, perché sennò spacca tutto, no? Ok? Allora, questa cosa qua succede in tutti i rapporti, no? È la consapevolezza dentro un rapporto dello spazio che occupiamo e del tempo che quel rapporto sta attraversando. E il non concepire semplicemente il rapporto, la realtà di rapporto con un'altra persona come un dato, no? Un cartellino che uccide qualsiasi rapporto, no? Uno dice, siamo, che ne so, marito e moglie, fine. Allora, come diceva Edoardo, un monumento sul piedistallo c'è scritto moglie, no? E uno sta lì come una statua, giustamente, no? E non succede più niente, no? Oppure figlio, no? O madre, è uguale, funziona lo stesso, allievo, insegnante, funziona per moltissimi rapporti. In realtà i rapporti esistono nella misura in cui hanno una loro storia, uno spazio, un padre, figlio, madre, moglie, marito, gli ridà il significato con facendo attenzione, no? Al tempo, al luogo, allo spazio, alla dinamica, no? Ok? Allora, l'obbedienza è fare attenzione, no? L'obbedienza alla fede è la capacità di fare attenzione al tempo, allo spazio, al luogo del rapporto con Dio e del rapporto tra Dio e tutta la storia. Per questo Cristo viene definito da Paolo, in un testo che leggeremo la prossima volta, colui che è stato obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Non perché era masochista e si è lasciato crocifiggere, ma perché è stato nella pienezza dell'attenzione al Padre, no? Laddove il rapporto con il Padre e del Padre con il mondo l'ha condotto, e quindi alla morte di croce. Ovviamente questa obbedienza è tanto più significativa quanto più i rapporti sono stretti, nel senso che professionalmente, se uno non ha proprio dei maleducati per colleghi, è relativamente semplice mantenersi in rapporti professionali di correttezza. Uno fa il suo lavoro, no, non si pesta i piedi, no? Più i rapporti diventano stretti, più si diventa amici, eccetera, eccetera, e più l'obbedienza può diventare pesante, no? Per cui se io posso anche non far tanta fatica a non vuotare la mia ansia sui miei colleghi, no? Faccio un po' più fatica in certe sere a non vuotare la mia ansia su Manuela, che essendo la mia amica uno si aspetta sempre inconsciamente che abbia un'eternità di spazio per raccogliere tutta la mia ansia, perché scusa, è la mia amica, quindi deve starmi a sentire, no? Non so se riesco a spiegarmi. E più i rapporti sono significativi, più è difficile, no? Giocare l'equilibrio dell'obbedienza al rapporto, no? Della verità e insieme del rispetto, della distanza e della vicinanza, dell'autonomia e del legame. Allora, dato che di per sé il rapporto con Dio sarebbe il rapporto più intimo che c'è a noi stessi, poiché nel nostro cuore è stato posto l'immagine di Dio, è anche il più complicato su cui giocare un'obbedienza, una distanza, una vicinanza, una duttilità nel tempo e nello spazio del rapporto. E tra questi siete anche voi, chiamati da Gesù Cristo, a quanti sono in Roma, diletti da Dio e santi per vocazione. Grazie a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo. Devo dire che a me fa sempre impressione, ma proprio tantissima, che nel canone siano rimasti questi versetti, no? Perché se uno pensa che sono solo dei versetti che hanno un uso tecnico, no? Che stavano nella lettera, all'indirizzo dei Romani, uno di per sé non doveva metterli tra la parola di Dio, andavano ritagliati. Se sono rimasti nella parola ispirata, vuol dire che, e tra questi siete anche voi, non è solo rivolto ai Romani. Cioè che certo Paolo l'ha scritto perché stava scrivendo ai Romani, ma che io che leggo oggi, no? Leggo tutta questa così e mi faccio questi pensieri già un po' tormentanti, e poi mi trovo, e tra questi, quelli chiamati all'obbedienza della fede tra tutte le genti, siete anche voi, chiamati da Gesù Cristo, a quanti sono in Roma, diletti da Dio e santi per vocazione. Cioè su noi ci vengono date due notizie, che siamo tra quelli chiamati alla fede, amati da Dio, e non c'è nessuna condizione per cui dovremmo essere amati da Dio, cioè è un dato di realtà, un dato di fatto, amati da Dio e santi per vocazione. Questo è ciò che ci viene detto di noi. E allora poi continuo così: anzitutto rendo grazie al mio Dio per mezzo di Gesù Cristo riguardo a tutti voi, perché la fama della vostra fede si espande in tutto il mondo. Anche qui, se questo testo resta, non è solo per dirci della fede dei Romani, ma perché se un credente legge la scrittura e arriva fino a leggere questo versetto, vuol dire che c'è qualcuno che da qualche parte rende grazie a Dio per la sua esistenza, perché la fama della sua fede si espande in tutto il mondo. E questo è un dato di fatto, no? Non è un giudizio, no? Cioè noi siamo abituati a leggere questi versetti dicendo certo, questo riguardava quelli che erano bravissimi, che erano molto impegnati, così, no? O al massimo dire, ecco, io dovrei essere così, no? Dovrei essere uno la cui fede fosse conosciuta da tutti. Invece qua se ne parla al presente, no? Nel grande mistero che è la comunione ecclesiale, noi abbiamo da sapere che misteriosamente, da qualche parte, c'è qualcun altro che rende grazie per la nostra esistenza. Chissà per quali strani motivi, o con quali strani percorsi. Nessuno di noi è così povero che non ci sia un altro che rende grazie per la sua esistenza. E questa cosa secondo me ogni tanto uno se la dovrebbe ricordare. La fama della vostra fede si espande in tutto il mondo. Quel Dio al quale rendo culto nel mio spirito annunziando il Vangelo del Figlio suo mi è testimone che io mi ricordo sempre di voi. E qui c'è questa parte bellissima in cui Paolo dice vorrei venire per rinfrancarvi, anzi per rinfrancarmi, no? Per la fede che abbiamo in comune io e voi, no? Dice ho infatti un vivo desiderio di vedervi per comunicarvi qualche dono spirituale perché ne siate fortificati, o meglio per rinfrancarmi con voi e tra voi mediante la fede che abbiamo in comune voi e Dio. E questo è un altro versetto su cui vale la pena di fare due pensieri, no? Noi abbiamo l'abitudine di chiamare le cose che facciamo, per esempio in parrocchia o in gruppi vari, impegni, che è una terminologia da spararsi, e in genere ne abbiamo un costo, non un ricavo, no? Nel 90% dei casi è un costo, no? Che uno si impone perché bisogna impegnarsi, fare, servire, aiutare, no? E ci risulterebbe abbastanza strana l'idea di dire vengo per rinfrancarmi a causa della fede che abbiamo in comune voi e Dio. Tra l'altro uno dei motivi che non ci viene mai in mente per cui ci assumiamo l'impegno è la fede che abbiamo in comune, che di per sé sarebbe l'unico motivo serio. Allora forse c'è qualcosa che non funziona, no? Forse dovremmo ricominciare a trovare il piacere della fede che abbiamo in comune, no? E forse dei dubbi, delle confusioni che abbiamo in comune, ma come dire, ritrovare il piacere di essere rinfrancati dall'esperienza della fede come visibile, no? L'altra, una di queste sere si parlava con Manuela e appunto poi sabato ne parlavamo anche al seminario. Ci sono situazioni e percorsi per cui uno si trova che quando sta in parrocchia, così negli ambienti di chiesa normale, A parte il fatto che si partecipa alla stessa Eucaristia, poi come si comincia a parlare di sti tempi, no? Di qualsiasi cosa di concreto, uno comincia a dire, beh, vabbè, cioè sì, adagio, la vita è complicata, abbiamo tante opinioni diverse, e uno si sente un po' un pesce fuor d'acqua, no? Si sente un vagamente marziano, no? Poi fuori, negli altri ambienti, scopri che la gente, come un complimento, pensa di te che sei cattolico, però ci si può parlare, no? Cioè, un cattolico non proprio cattolico, cioè non cattolico nel senso di cattolico, cattolico intelligente, no? Che fa anche piacere, però vuol dire che sei un marziano anche lì, no? E alla fine sei sempre un marziano da tutte le parti, no? E uno dice, ma un momento, no? Cioè, questa esperienza della fede che si vive dentro la Chiesa, no? Come genera luoghi in cui uno possa ritrovare di essere a casa? E di essere a casa com'è, no? Senza bisogno di fare l'iperimpegnato, il catechista, l'animatore, o l'iperproblematico, angosciato, dubbioso con 3.000 domande, ma semplicemente essendo a casa perché abbiamo in comune la stessa fede. Allora, questa cosa, no? Rinfrancarmi con voi a causa della fede che abbiamo in comune mi sembrerebbe un buon programma da qui a 2050, no? Per darci dei luoghi dove, per esempio, provare a rinfrancarci reciprocamente per la fede che abbiamo in comune, no? Anche se siamo diversi, di diversa età, con diverse sensibilità. Ok. Salto gli ultimi due versetti perché sono troppo importanti. E il tempo stringe. Gli ultimi due versetti dicono: io infatti non mi vergogno del Vangelo, perché è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. È in esso che si rivela la giustizia di Dio, di fede in fede, come sta scritto: il giusto vivrà mediante la fede. Innanzitutto, io infatti non mi vergogno del Vangelo, un versetto che è stato usato e strabusato in molti, molti contesti storici, no? Come dire che uno doveva essere un crociato, no? Uno con la croce ben visibile che sbatteva sul muso la gente, no? E di per sé questo verbo è molto discusso, ci sono volumi e volumi di articoli, libri, dizionari, è uno degli versetti più commentati in assoluto dell'epistolario di Paolo. Perché questo verbo è proprio discusso nella sua struttura grammaticale, perché ha una gamma di significati pazzesca già in greco, poi che è come noi l'abbiamo ricevuto. Poi se si tenta di fare la retroversione in ebraico, cioè di capire qual è il verbo ebraico che ci sta dietro, si allarga ancora di più la gamma dei significati, no? Per cui c'è una marea di discussioni. Diciamo che questo verbo vuol dire più o meno cose di questo tipo: non mi sento defraudato, non sono ridotto all'impotenza, non ho paura, non mi sento incapace. Cioè, tutti sono d'accordo sul fatto che è un verbo riflessivo, cioè che riguarda sé, no? Non mi vergogno verso l'esterno, ma non mi sento con me stesso, no? E forse una delle cose che ho letto, ma ve la do perché a me ha colpito, ma non garantisco sulla correttezza, perché poi gli esegeti ti scrivono 50 versioni, poi tu aspetti che nell'ultima pagina ti dicano qual è quella giusta, e loro dicono: e dunque non abbiamo prove sufficienti per sapere qual è la... E tu dici: ho letto 50 pagine inutilmente, quindi non so qual è la soluzione giusta, no? Mi dico quello che mi ha colpito. Una di queste cose che ho letto diceva che secondo lui la traduzione in lingua corrente più comprensibile per un italiano sarebbe: io non mi sento complessato dal credere nel Vangelo, no? Cioè non mi sento attorcigliato su di me, non mi sento infelice di, no? Non mi crea un problema tra me e me, no? Non mi vergogno del Vangelo, no? E allora a me faceva un po' pensare questa ipotesi, perché mi sembrava, come dire, la conclusione, la mirabile sintesi degli ultimi 5 anni di Lectio, no? La mia interiorità, il mio percorso interiore, il mio essere me, il desiderio che nutro e la novità di me che trovo, non sono schiacciati dal Vangelo, non sono chiusi dal Vangelo, ma potenziati, no? Non c'è niente, nessuno dei passi che noi facciamo nella verità di noi stessi che sia contro il Vangelo. E mi è venuto in mente una citazione di un famoso discorso di Paolo VI all'Università Pontificia, in cui diceva: cercate la verità, no? Non importa con quale intenzione, ma cercatela con onestà, rettitudine e competenza. E non importa l'intenzione, perché chi cerca la verità trova Dio. Se è onesto, competente, eretto, qualsiasi sia la sua intenzione, quando cerca la verità trova Dio. E mi pare che questa cosa, che lì era riferita agli studi universitari, ma può essere veramente detta, come dire, a rinfrancare, no? Una delle dinamiche fondamentali della fede è che Dio non bara, no? Dio non è sadico, per cui qualsiasi fatica noi facciamo nella direzione della nostra verità, con tutta la competenza, l'onestà e la rettitudine di cuore che in quel tempo della nostra storia ci è data, è un passo verso l'Evangelo, no? Che noi lo sappiamo o non lo sappiamo, che lo riconosciamo come religioso o non lo riconosciamo come religioso, non ha importanza, perché il Vangelo non ci complessa, no? Non ci contorce, no? Ma il Vangelo è fratello del nostro cammino di desiderio, no?
Allora, lui lo metteva al positivo per lasciare tutto questo problema, lo metteva come mi sento realizzato da.
Sì, però io non amo molto questo tipo di definizioni, come
ma
si sa.
Ma mi ha colpito il fatto che l'avessero
lo girava al positivo. Sì, sì, perché di per sé l'interpretazione storica di questo, storica degli ultimi tre secoli, voglio dire, non dei padri, i padri non interpretano così, ma negli ultimi tre secoli è un'interpretazione di tipo integralista, no? Non mi vergogno del Vangelo, vuol dire che io vado in giro spiattellando che sono un cristiano, brava brava, no? Come anche legata, che ne so, per esempio in Italia questo versetto è stato usatissimo a cavallo della questione romana, per esempio, no? Quando i piemontesi hanno preso Roma, eccetera, eccetera, allora c'era questa roba di non vergognarsi del Vangelo come difesa del papato.
Non
quindi è stato
letto più in senso esistenziale.
Sì, sì. E di per sé, appunto, attualmente tutti vanno nella direzione di dire non è questo, cioè non è il negativo verso l'esterno, no? Ma è verso l'interno, cioè un rapporto tra sé e sé, non come dimostrazione da. Ora no. Io infatti non mi vergogno del Vangelo, poiché è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Questo versetto, secondo me, cioè almeno per me, è uno dei versetti che mi hanno salvato la vita. Cioè proprio che per lungo tempo è stato scritto su una strisciolina di carta appiccicata sopra la testiera del mio letto, poi è stato scritto nella prima pagina della mia agenda per tutto un altro numero di anni, poi così via, no? Nel senso che ogni tanto vaga e lo scrivo da qualche parte, perché mi sembra uno di quei versetti, come dire, di ampio e serio respiro, no? Una di quelle cose che taglia la testa a tutte le piccole fesserie, no? Ciascuno di noi fa sicuramente una marea di errori, no? E fa nella sua vita una serie di cose che forse non rifarebbe più 10 anni dopo se avesse la possibilità di disfarle, no? Ognuno di noi è certamente pieno di dubbi, no? E, insomma, fa come può, come sa, fa come capisce, no? Ognuno di noi ha certamente un desiderio di felicità che comunque è sempre più grande di quello che riesce a raggiungere, per quanto sia contento in alcuni momenti della sua vita, no? Ognuno di noi ha certamente una quota di soddisfazione su ciò che è riuscito ad essere fino a lì, ma anche una quota di insoddisfazione su ciò che è riuscito ad essere fino a lì. In certi giorni è più la soddisfazione, in altri è più l'insoddisfazione. In genere nel quotidiano è più l'insoddisfazione. Poi se uno si ferma un attimo e fa due pensieri, cresce la soddisfazione. Tutto questo va bene, no? Ma ci sono alcune cose di fondo, no? Che non sono scontate però. Cioè ci sono dei punti in cui uno ha da chiedersi se sta dalla parte di una buona notizia che è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, o se sta da un'altra parte. Perché al di là dei piccoli pasticci della vita ci sono delle biforcazioni nelle nostre esistenze in cui uno cerca onestamente la verità di sé, magari molto confusamente, ascolta il suo desiderio e prova a seguirlo, e magari ne soffre, ne paga un prezzo altissimo per questo, no? ma ascoltando il suo desiderio è obbediente a un Evangelo che è salvezza di Dio per la potenza, che è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, chiunque crede. Oppure tempi in cui uno tradisce se stesso, tradisce la propria fatica, la propria interiorità, non vuole pagare dei prezzi, non cerca la verità. E in genere uno deve fare un bel numero di grossi pasticci, ci mette un bel po' di anni per rendersi conto che tutta una lunga tranche della sua esistenza è andata in un'altra direzione, no? E ci va gran coraggio, no? A riprenderla e a fare la fatica della conversione, no? Della svolta ad uno, no? Ma possiamo non vergognarci del Vangelo perché è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Anche qui è una frase mirabile, no? Non perché questo ci renderà felici o perché questo ci diminuirà i costi, ci farà lo sconto sulla fatica della vita, ma perché è la potenza di Dio che entra in gioco. Cioè, perché quello che accade quando uno è obbediente alla fede e alla verità di sé è che la potenza di Dio mette tutto il suo peso sulla bilancia. E la potenza di Dio è sempre pesante, no? Pesante e quindi anche costosa, quindi anche, no, ma è la salvezza di chiunque crede. E allora dice del giudeo prima e poi del greco. È in essa che si rivela la giustizia di Dio di fede in fede. Su questo tema torneremo più volte, perché la giustizia di Dio in Paolo è un'espressione tecnica molto importante, centrale. La giustizia di Dio non è la giustizia del giudice, no? Di colui che pesa, no? La giustizia di Dio è Cristo. Giusto giudice ci ha giustificati mediante la fede. La giustizia di Dio è la giustizia dei telefilm americani, che sono la concretizzazione più visibile di che cosa significa giustizia di Dio. Finisce sempre bene. Cioè, quello simpatico del telefilm, che all'inizio del telefilm c'ha tutte le testimonianze contro, l'hanno incastrato malamente, non ha uno straccio di prova, no? Poi a un certo punto l'avvocato, quello Perry Mason della situazione, trova il capello grigio sotto la moquette della, che dimostra drang, e gira tutta la spiegazione, tutto ciò che era assolutamente evidentemente tutto in una direzione, no? In cui i dati di realtà erano quelli, no? In cui tu eri che soffrivi guardando tutti i film, dicendo poverino quello lì, mi fa bene, però è colpevole, è chiaro che è colpevole, c'è tutte le testimonianze contro, l'hanno visto tutti, no? È proprio chiaro che è colpevole, speriamo siano miti, no? Cioè il massimo di positivo che riesce a pensare è speriamo non siano troppo cattivi. Arriva l'avvocato magico che trova la microprova che nessuno aveva visto, e questa microprova tra l'altro ha sempre la qualità di rovesciare completamente la comprensione di tutti i fatti di realtà che tu hai già visto nel telefilm, che sembravano tutti logici spiegati in un modo, ma che in quella microprova improvvisamente appaiono tutti in un'altra luce. Non è che cambiano, sono quelli, ma diventano tutte motivazioni dell'innocenza invece che motivazioni a colpevolezza. In questo senso i telefilm americani sono la migliore spiegazione del concetto di giustizia di Dio in Paolo, perché Dio funziona come Perry Mason, cioè di fronte all'oggettiva colpevolezza, no? Di fronte al fatto che avrebbe mille un motivo veri, no? Perché tutti i testimoni ci sono contrari, no? Perché niente ci è dovuto nella vita, perché siamo animali, facciamo parte del mondo naturale, non ci è dovuta la felicità, non ci è dovuta l'eternità, non ci è dovuto l'amore, ci può andare bene o andare male, non è detto che se facciamo bene i compiti nella vita poi ci danno 10, cioè, perché poi la vita è complicata, poi c'è l'imprevisto, per tutte queste cose qua, quindi tutto funziona in questo modo. Arriva questo avvocato dell'ultimo momento, no? Con una piccola, si fa per dire, prova, no? Che è Gesù Cristo, che improvvisamente cambia totalmente la luce di lettura di tutti gli avvenimenti, no? E tutto gioca a favore della nostra innocenza, ma non perché noi abbiamo fatto qualcosa di diverso, noi abbiamo fatto quello che abbiamo fatto, no? Cioè non è che noi diventiamo buoni e che improvvisamente siamo irreprensibili. No, è che tutto ciò che accade, compresi i nostri peccati, a questo punto questa sarà la grande tesi di Paolo, no? Diventano motivo per la nostra innocenza. E questo è proprio la grandiosità dell'Evangelo di Paolo, no? Questo tema della giustizia di Dio, questa comprensione di che cosa significa Cristo, giustificazione del peccatore, no? Che non è scusa del peccatore, ma è proprio la prova offerta al Padre che cambia completamente la luce di tutte le testimonianze e le prove raccolte, che riscrive la storia. Questa è la grandezza dell'intuizione di Paolo ed è ciò che ovviamente provoca il cozzo totale tra Paolo e il giudaismo, e la lettera ai Romani ne è una prova. Dopo segue, infatti, su questo Paolo costruisce la lettera spiegando le differenze tra la legge e la fede. E non a caso questa lettera è una lettera di grandi lotte fra i cristiani. La lettera ai Romani è uno dei motivi, per esempio, della separazione di Lutero dalla Chiesa di Roma, no? L'interpretazione della lettera ai Romani. Perché è chiaro che questa lettera è una grande chiave di volta del cristianesimo nascente. Perché è chiaro che si organizza una vita credente, una chiesa, no? In un modo o in un altro, se si coglie o no questo grandissimo architrave. E allora dice, in esso si rivela la giustizia di Dio, no? La potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, di fede in fede, come sta scritto, il giusto vivrà della fede, mediante la fede. Ed è bellissimo, perché dopo aver fatto questo quadro, no? Su che cosa fa Dio, no? Per rimesa della situazione, non ti lascia come i telefilm in cui tutti ridono e non si sa cosa succede fuori, tutti si danno grandi pacche sulle spalle, quello viene assolto ma poi non sai cosa succede, ma chiude il cerchio, no? E ci rimette in gioco, no? Rimette in gioco noi, di fede in fede, il giusto vivrà mediante la fede. Di fede in fede può essere interpretato in 10.000 modi, tutti molto belli tra l'altro, no? Per esempio, dalla fede di chi predica alla fede di chi ascolta, no? Dall'antica fede giudaica alla nuova fede cristiana. Di fede in fede vuol dire solo con l'appoggio sulla fede, no? Cioè ha molte letture possibili, ma probabilmente è voluta questa ambiguità di questa espressione, no? Cioè, che cosa succede se Dio rivela la sua giustizia in Cristo? Che a noi non resta alternativa se non abitare di fede in fede. Non abitare nella fede, punto. Come se fosse un posto in cui uno entra e sta lì. Ma di fede in fede. Cioè, in ogni giorno, in ogni tempo, riprendere questo porci di fronte a Dio. E il giusto vivrà mediante la fede. Perché è questo che ci fa vivere. Di giorno in giorno, di passare di fede in fede, dalla mia fede di oggi alla mia fede di domani, perché questo è ciò che ci fa vivere.